Cari amici, sin dal principio della storia, infatti dalla creazione dell'uomo, una domanda si rese sempre difficile e le risposte confuse e misteriose, cioè, che cos'è l'anima? Possiamo noi esporre chiaramente su questa importante dottrina? Certamente ci rivolgiamo alla fonte di tutto ciò che è agevole, chiaro e autorizzato da Dio stesso, cioè la Sacra Bibbia. Essa istruisce, ispira e risponde a tutte le nostre domande. Discuteremo questo tema col nostro consueto spirito di buona volontà e tolleranza verso tutti. Questi programmi vi sono presentati a cura della Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Ed ora eccovi, Ernesto, col tema Speranza di mortalità.
E grazie, Giulio. Franco, sorge qualche suggerimento nella Bibbia, quale indica che la morte non è una realtà, cioè che un essere solamente sembra di morire?
Sì, senz'altro, v'è un tal versetto nella Bibbia. Esso trovasi nella Genesi, capo terzo, versetto quarto, dove il serpente disse alla donna, «Voi non morrete, punto».
Ma Franco, possiamo noi apprezzare una risposta espressa dal diavolo tramite il serpente?
Ma assolutamente no. Il serpente che pronunziò quelle parole parlava per Satana, il diavolo, il quale Gesù accusò d'essere bugiardo sin dal principio. Ma tu mi hai domandato se la Sacra Bibbia esprime qualche suggerimento che l'uomo non muore. Così t'ho dato l'unico del quale ho conoscenza. Ma non fraintendermi, le Sacre Scritture abbondano di promesse della vita dopo la morte. L'intero tema del Vangelo di salvezza è centralizzato nella gloriosa speranza di vita al di là della tomba. Ma l'adempimento di questa speranza di vita al di là della morte sarà reso possibile solo per mezzo della resurrezione dei morti.
Ma Franco, vorresti dire che l'originale menzogna di Satana è responsabile per tutte le errate teorie che sono credute su questo soggetto? Cioè che l'intera idea dell'inerente immortalità dell'anima proviene da quella menzogna originale?
Sì, Ernesto, le scritture indicano ciò. È evidente che Satana diede inizio alla sua campagna d'inganno con la più atroce di tutte le altre menzogne, quando disse a Madre Eva, «Tu non morresti, punto». Dio aveva detto al nostro primo genitore, «Per certo tu morrai». Genesi 2, 17. La testimonianza dell'intera Bibbia è in armonia con l'original dichiarazione su cosa sarebbe la punizione pel peccato. Il salario del peccato è la morte, dichiara l'apostolo Paolo nei Romani 6, 23. L'anima che avrà peccato, quella morrà, dice il profeta Ezechiele, in Ezechiele 18, 4 e 20.
Franco, puoi dirmi quante volte la parola anima è scritta nella Bibbia e quante volte è descritta ad essere immortale?
La parola anima trovasi nella Bibbia centinaia di volte, ma neppure una volta è descritta ad essere immortale.
Perché volevo verificare una dichiarazione che lessi di recente in uno dei nostri libretti. La sorprendente dichiarazione è fatta che la parola anima si trova nella Bibbia più di 500 volte, ma in nessuna parte è accennato che sia l'anima, ed il plurale d'essa anime umane sono immortale. Al contrario, ogni qualvolta la Sacra Bibbia discute il soggetto della morte in connessione all'anima, essa distintamente e chiaramente dice che l'anima, come al corpo, è soggetta alla morte. Essa ancora dichiara che le espressioni «anima immortale» e «anima che non muore» non si trova nella Bibbia. Hai compreso, Franco?
Ma è altresì importante, caro Ernesto, che noi sappiamo i fatti di questo genere. Come regola, tutti sono d'accordo che il corpo muore, ma molti credono che l'anima resta vivente, che essa è immortale, e quindi non è soggetta alla morte, non può morire. Ma un tale pensiero non si trova nella Sacra Bibbia. Quando Iddio disse ai nostri primi genitori che se avrebbero peccato per certo sarebbero morti, egli intendeva dire che tutto il loro essere sarebbe morto, che nulla sarebbe rimasto in vita. Ma, come ho già enfatizzato, v'è speranza di vita al di là della tomba, perché Dio ha promesso di ristorare i morti alla vita, e non perché l'anima è immortale. Ernesto, puoi dirmi quante volte la parola immortale si trova nella Sacra Bibbia?
Sì, ho letto che la parola immortale si trova una sola volta in tutta la Bibbia, ed è applicata a Dio e non all'uomo. Ne facendo l'Apostolo Paolo nella prima epistola a Timoteo 1,17, e al versetto leggesi: «Ora il Re dei secoli, immortale, invisibile, solo il Dio, siano onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen».
Ciò è abbastanza chiaro, Ernesto. Però, benché la parola immortale si trova una sola volta nella Bibbia e si riferisce a Dio, la parola immortalità si trova un numero di volte.
È proprio così. Richiamo la nostra attenzione a uno degli usi della parola immortale, e nel versetto che dichiara che solo il Dio possiede l'immortalità, il versetto nel quale questa sorprendente dichiarazione fatta dall'Apostolo Paolo è quello in Primo Timoteo 16. Sai, Franco, è quasi incredibile che la parola immortale o immortalità si trova sì poche volte nella Bibbia.
Dice la Bibbia quante volte?
Sì, ma la parola immortale si trova una sola volta e si riferisce a Dio. La parola immortalità si trova solo 5 volte in tutto. E una di queste è in un versetto il quale dichiara che solo Dio possiede l'immortalità.
Ma quale uso si fa delle altre 4 parole immortalità?
Sembra che neppure una volta è la parola immortalità usata a descrivere la natura dell'uomo. I versetti nei quali la parola si trova ben 4 volte li ho elencate. Forse sarebbe bene leggerli.
Sì, senz'altro. Per favore, Ernesto, qual è il primo?
Il primo è nei Romani, capo 2, verso 7, e dice così: «Vita eterna a quelli che con la perseveranza nel buon operare cercano gloria, onore e immortalità». Ora, Franco, è facile notare da quanto o da questo versetto che l'immortalità non è posseduta da alcun uomo, poiché l'Apostolo sta esortando i cristiani a cercarla. Noi certamente non odiamo o non andiamo in cerca di una cosa che ormai possediamo.
Hai proprio ragione. Ma cos'altro dice la Bibbia sull'immortalità?
Il secondo versetto si trova nei Primi Corinti, capo 15, verso 53, e dice così: «Poiché bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità, e questo mortale rivesta immortalità». Come vedi, Franco, questo versetto ci dice che l'immortalità è una qualità la quale, per essere posseduta, deve essere rivestita.
E non solo questo, Ernesto, ma nel medesimo versetto l'Apostolo rende chiarissimo che perfino i veri cristiani sono oggi esseri mortali e che solo nella resurrezione diverranno immortali e rivestiranno l'immortalità.
A tale indiscutibile fatto è più oltre enfatizzato nel versetto seguente del medesimo capitolo, il quale dice così: «E quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è descritta: la morte è stata sommersa in vittoria». Quindi non vi può essere alcun dubbio, Franco, che tutti questi versetti enfatizzano la medesima cosa. Essi provano che per natura l'uomo è mortale e non immortale. Ma vi è ancora un altro versetto nel quale troviamo la parola immortalità.
Sì, sì, si trova nel secondo Timoteo, capo 1, verso 10, e si legge così: «Ma la grazia è stata ora manifestata con l'apparizione del Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha distrutto la morte e ha portato in luce la vita e l'immortalità mediante l'Evangelo». Se Gesù fu il primo a portare alla luce l'immortalità, senza dubbio tutti coloro che vissero prima della sua venuta sulla terra non ebbero alcuna conoscenza d'essa. Ma dimmi un po', Ernesto, potresti spiegarmi cosa significa la dichiarazione che Gesù ha portato in luce l'immortalità mediante l'Evangelo?
Credo di sì, Franco. L'Evangelo sono le buone novelle di salvezza dalla morte mediante Cristo. Il pensiero sarebbe che mediante l'opera redentrice di Cristo, mediante i meriti del suo sangue sparso, un'opportunità adesso è offerta a tutti coloro che seguono le sue pedate di sacrificio, col cercare l'immortalità e sforzarsi d'ottenerla come premio nella prima risurrezione. Altro punto di enfatizzare, cioè, benché alla Chiesa cristiana quest'età del Vangelo è promessa l'immortalità con Cristo affinché essi vivano e regnano con Lui durante i mille anni del regno. L'umanità in generale, se ubbidiente, sarà ristorata alla vita e perfezione umana proprio qui sulla terra, come era Adamo ed Eva prima di peccare.
Ciò è vero, Ernesto. Tutte queste cose saranno compiute durante il regno di Cristo e della sua Chiesa, cioè la sua sposa. E questa è la vera speranza del mondo per la vita al di là della tomba. Coloro che sono morti, sia a cagione di malattie, di guerre, di vecchiaia o di accidenti, saranno di nuovo ristorati a vita. Quale meravigliosa prospettiva è questa! E i segni dei tempi indicano, al di là d'ogni dubbio, che siamo arrivati alla fine dell'età e che l'età d'oro, di pace, di gioia e di felicità è prossima, vicina. Ed ora, prima di concludere, Giulio, dici ai nostri ascoltatori come possono ottenere il libretto Quando un uomo muore.
Grazie, Franco. Amici in ascolto, necessita solamente scrivere a questo indirizzo per ottenere una copia del libretto Quando l'uomo muore. Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.